Buongiorno a tutti i convenuti. Siamo qui a parlare di questo libro di Antonella Huber che si chiama Io mostro, un titolo bellissimo che risveglia tante connessioni e tante genealogie, diciamo, dell'argomento. E io, per me è un libro, insomma, a cui sono molto legato perché conosco Antonella e ho dai tempi in cui io insegnavo qui all'Università di Bologna, dirigevo una scuola di specializzazione in storia dell'arte e in quel contesto ho chiamato Antonella a insegnare museografia e tante altre cose connesse alla museografia. Io, come dire, più che un docente che ha da insegnare qualcosa, sono un docente che mette insieme delle cose dai quali scaturisce, diciamo, una situazione dove si impara. Ecco, quindi non sono un docente a bassa intensità teorica e a bassa definizione, e metto insieme delle cose e vedo cosa scaturisce, diciamo, da questa combinazione di elementi. Per cui per me vedere questo libro è come vedere in forma quasi tridimensionale, con tutti i suoi ingarbuglimenti, è la mia teoria, cioè, che prende forma, che l'ha scritta Antonella, e a volte mi spaventa anche perché non procede come una teoria in modo lineare, non c'è nulla che viene dimostrato, non si insegna nulla, ma si dice, si contraddice tutto e in un sistema, e procede in una modalità veramente anche difficile da inserire in un libro, che generalmente un libro ha un andamento anche lineare, no? Si parte da una pagina e si arriva all'altra. Quindi la prima domanda è, insomma, raccontare come nasce, e soprattutto questo libro, chiedo ad Antonella come è riuscita anche a inventarsi un'architettura, e se questa è ancora un'architettura o qualcos'altro.
Beh, dunque, è una domanda. Tanto grazie di essere tanti e affettuosamente presenti, perché la tappa bolognese di questa presentazione è una tappa a cui tengo molto, perché prima di tutto perché ho studiato qua, perché questo è il prodotto di un'attività didattica che io svolgo al Dipartimento di Arti Visive dell'Università di Bologna, dove ancora insegno museologia del contemporaneo, e avventura che è iniziata, appunto, come diceva Mario Lupano, 25 anni fa, con una chiamata che è stata, appunto, la chiamata di Mario in questa avventura didattica un po' mescolata, un po' ibrida, anche un po' difficile da afferrare in termini teorici, questo sono d'accordo. E quindi questo libro è nato, nasce in quel contesto, quindi nasce in quel mondo della didattica, diciamo, guerrigliera, si potrebbe dire, citando Celant, cioè con un sistema tendenzialmente un po' antagonista, un po' diverso, ecco, e per questo il titolo è Io, virgola, mostro in quanto diverso, difforme, un po' fuori dalla norma. Ed è un libro, quindi, che dà testimonianza di questi 25 anni di lavoro al Dipartimento, alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici, e cerca di costruire, come dice Mario, un modo di lettura di questo metodo didattico che era difficile da riassumere, se non facendo un procedimento quasi archeologico attraverso una serie di tracce che io ho cercato di recuperare. E la prima traccia, che secondo me è stata fondamentale, è stata quella di nominare uno per uno i miei studenti. Quindi considero questo lavoro un lavoro collettivo, un lavoro corale, perché io l'ho messo insieme, ma in realtà è stato prodotto di anno in anno con i miei studenti. E il tema, diciamo, di questo libro è quello che io ho cercato di tenere saldo per questi 25 anni di attività, che è un'idea di contemporaneità dialettica, come appunto si può dire oggi, cioè in cui si può lavorare su un'idea di contemporaneità espositiva anche quando si mette in mostra qualcosa che non è contemporaneo. Quindi la contemporaneità non è legata alla, diciamo, all'appartenenza dell'opera, ma è legata al, diciamo, all'approccio critico, no? al modo con cui noi guardiamo le cose. Il libro tiene conto del fatto che mostrare non è solo, è una pratica, la pratica espositiva è una pratica, ma in realtà è un linguaggio, è un elemento di una nuova fenomenologia, si può dire, che analizza il presente, quindi si può leggere anche come si legge una lingua, e per cui è importante, secondo me, nell'azione espositiva, ma soprattutto nell'azione didattica, era importante che i miei studenti capissero che oltre a quello che veniva mostrato, era importante come veniva mostrato, perché questo come traduceva un principio o comunque una posizione critica di quello che era il tempo presente. Il libro si svolge in stanze, abbiamo pensato di pensarlo come una mostra. Io ringrazio Alessandro Gori, che è presente e che è il grafico del libro, e perché era molto importante, per la difficoltà che indicava prima Mario Lupano, trovare una condizione formale che rendesse conto di questa dimensione un po' interattiva del modo di insegnare, quindi del modo di raccontare la pratica espositiva. Cioè ci voleva una struttura portante, e abbiamo pensato che questa struttura potesse essere effettivamente come una mostra, quindi l'abbiamo costruita come una successione di stanze, e quindi non c'è un registro cronologico, non è un registro delle mostre più rappresentative, non è un manuale, è una narrazione che è un po' autobiografica sicuramente, un po' letteraria, perché comunque ha un linguaggio non così accademico, non ha anche nessuna pretesa accademica, è un punto di vista che viene costruito secondo una logica espositiva, quindi è un modo per mettere in scena un immaginario, è un modo per mettersi in scena e costringere, diciamo, anche i miei interlocutori, in quel caso i miei studenti e forse i miei futuri lettori, a considerare appunto la pratica espositiva come con un senso specifico legato alla sua contemporaneità. Cioè la pratica espositiva, la mostra, è sempre un po' il riflesso, comunque il frutto di un pensiero critico, è espressione critica del tempo che la produce. Quindi è abbastanza, nel fare questo procedimento archeologico che andava verso l'inizio della mia avventura alla scuola, mi sono resa conto che all'inizio, quando Mario mi ha chiamato alla scuola, parlando di musei, parlavamo di architettura, di grandi architetture, no? le ultime muse del Novecento, quindi Bilbao, Libeskind a Berlino. E poi pian piano questi temi si sono molto trasformati, e le ultime lezioni in realtà si concentravano più che sulla forma dell'architettura, sulle narrazioni, quindi sulla revisione delle narrazioni portate dalle collezioni, e quindi sul senso che noi possiamo dare assemblando, mettendo insieme degli oggetti che separatamente raccontano una cosa e messi insieme ne possono raccontare un'altra. Mi fa piacere che ci sia Luca Lupinto, che ha fatto esperienza diretta di una pratica espositiva molto singolare, e mi farebbe piacere anche capire che cosa da questo libro, che cosa qual è la tua posizione da, diciamo,
da mostro?
Da mostro.
Tra l'altro è un titolo priniano, perché Emilio Prini fece una mostra, un'opera intitolata Mostro, un'esposizione di oggetti non scelti, non fatti, non presentati da Emilio Prini, giocando su mostro e mostra. Beh, devo dire, l'ho letto tutto in un fiato, solitamente poi i libri che anche un po' accademici possono essere spingenti, invece ha un impianto perecchiano, di stanze dove il fatto che non è lineare, e anche rileggendo velocemente la sua, continuava a perdermi, e quindi per me perdersi è un valore aggiunto. E, beh, chiaramente personalmente il fare mostra è, come dire, dare un valore al linguaggio della mostra è quasi una necessità, un amore assoluto, ed è, viviamo in un periodo storico dove appunto tutto, soprattutto la mostra e il mostrare, c'è un passaggio dove dicevi all'inizio, è diventato così scontato che sembra aver perso qualsiasi senso, no? E, c'era un passaggio, ah, questo mi divertiva molto. Sì, a parte Corrado Levi, infatti, no, dicevi, se Mallarmé diceva che al mondo tutto esiste per finire in un libro, e Susan Sontag gli faceva eco affermando che tutto esiste per finire una fotografia, oggi il mondo esiste solo se finisce in mostra. Poi il finire in mostra chiaramente in una dimensione fisica e una dimensione digitale, e, è un oggetto che dovunque lo tocchi ti perdi, e per me è anche interessante pensare, uno, da un lato al fatto che parlando di musei d'arte contemporanea e anche guardando all'Italia, perché giustamente fai anche degli affondi rispetto anche alla Chanet Bologna, ad esempio la mostra Christopher Williams fatta qua, per me una delle mostre più belle, importanti di institutional critique, di studio, di, anche rispetto a uno sguardo di un artista non italiano fatto su Bologna e sull'Italia, una delle vette più alte, una delle mostre più importanti fatte in Italia negli ultimi 30 anni. E chiaramente sono perso quello che sto dicendo. E, no, volevo chiederti una cosa. No, rispetto al museo, al fatto che in Italia comunque i musei d'arte contemporanea sono musei molto che sono nella loro tarda adolescenza, o comunque sono dei giovani adulti, e quindi hanno tra i 20 e i 40 anni, comunque sono molto molto giovani, e nonostante siano molto giovani sembrano molto vecchi, e sembrano diventati anche quasi inutili, soprattutto agli occhi di persone molto più giovani, e quindi rispetto al ruolo del museo e della scrittura espositiva, perché sono due dispositivi, due linguaggi, sia il museo che la mostra, che sono da un lato essenziali e continuano a esserlo in un mondo dove però sempre di più sembra che sia il museo che la mostra sembra averne perso il valore, in più in un mondo sempre più dominato dall'effimero, cioè dal conquistare un'immagine oggi viene riprodotta una velocità enorme per un giorno, e quindi quest'aura ha un picco che viene raggiunto in pochissimo tempo e la perde anche in pochissimo tempo. E in più c'è tutto il discorso, la maggior parte degli artisti oggi, delle ricerche anche forse più interessanti, sono di figure che non, come obiettivo finale non hanno tanto l'interesse a produrre oggetti, ma dei non oggetti o quasi oggetti, cioè l'immagine in movimento, la danza, cioè tutte queste. Il non oggetto pone un problema al museo e pone un problema alla mostra. E quindi questo forse è un po' la coda rispetto a questo, è quello che sta anche avvenendo ora, cosa significa per un museo comprare un'opera che non è basata su uno, che appunto non è un oggetto, quindi pensare un artista come Simone Forti o non tanto Tino Segal, perché poi ha dimostrato anche come in fondo una resistenza alla produzione oggetto in una forma comunque canonica, ormai tutti i musei l'hanno comprato, e quindi come ti rapporti a questo? Ovviamente tocchi anche in tanti esempi anche verso la fine questa questione dei non oggetti.
Credo che il tema del non oggetto sia anche legato alla pratica stessa della mostra, cioè mettendo insieme tutta questa documentazione mi sono resa conto che il tempo del mostrare è velocissimo, cioè che l'azione espositiva è un non oggetto la cui vita è brevissima. Mi sono resa conto che anche operazioni espositive di qualità e di anche impatto enorme nel momento in cui venivano fatte sbiadivano immediatamente, nel senso che mostrare la pratica espositiva, la mostra è un non oggetto per eccellenza, nel senso che è qualcosa che si perde, si disperde, e quindi quello che è stato difficile per me è stato quello di più che parlare della mostra, di costruire la domanda che produceva la mostra, cioè capire quale fosse la matrice o la domanda a cui quella mostra rispondeva, perché parlare solo della mostra è come parlare di un guscio vuoto alla fine, no? Parlare semplicemente di una operazione, basti pensare alla replica, al reenactment che ha fatto Celant della mostra di Zeman, no? Che ha fatto alla Fondazione Prada When Attitude Become Form. È ovvio che lui ha detto non era un reenactment, era considerare la mostra di Zeman come un oggetto e musealizzare, mettere in mostra non le opere degli artisti che componevano la mostra, ma la mostra come oggetto. E lui ha usato in un'intervista questa metafora, dicendo è stato come rimettere insieme i pezzi di un vaso. E lo abbiamo fatto in maniera corale con Thomas Demand e con Colas, per poter non ricostruire, cioè non riprodurre una mostra, ma dare alla mostra questa entità di oggetto che effettivamente si perde immediatamente, cioè nel momento in cui la mostra si smonta, la mostra come oggetto non c'è più, è come un vaso in frantumi. Quindi è un po' questa la difficoltà.
Che poi in fondo quella mostra di Celant era una sorta di, quando l'ho vista mi sembrava di sfogliare un libro tridimensionale, e non aveva nulla della vitalità della mostra originale, e quindi era molto strano con questo studio iperscientifico, e soprattutto oggi che si assiste sempre più alla ricostruire ambienti, riproporre proprio visto l'interesse per delle pratiche effimere, quando ricostruisci l'effimero e lo ricostruisci in modo scientifico e troppo storico, per me
non è più effimero.
Sbagli. Cioè. E quindi è curioso anche questo.
Questa operazione. Beh, Mario, cosa ne pensa dell'effimero che si perde?
No, io sono più interessato cioè io ho lavorato con Antonella per rimescolare un po' le carte. Io avevo un'identità di storico dell'architettura un po' poco canonico, diciamo, ed ero interessato ad individuare, no, nuove strategie narrative per l'architettura contemporanea, e diciamo questo territorio del museo, delle pratiche espositive, mi sembrava un luogo, no, dove anche riformulare le modalità un luogo dove poter portare l'architettura in una nuova fase, diciamo, adolescenziale, no? Dove si confronta per riformarsi, per rivedere anche le pratiche narrative, un territorio necessariamente anche interdisciplinare, no? E dove anche magari il sistema delle arti, no? Si poteva confrontare con altre pratiche oppure articolazioni dell'infrastruttura culturale, no? Che è più permeabile al confronto con altre infrastrutture culturali, no? E questo a me interessava moltissimo da questo punto, dal punto di vista, diciamo, della riformulazione di un'idea di progettualità architettonica, no? Per cui, per esempio, si è molto insistito nel nostro confronto sull'arte del display, no? Da contrapporre all'arte del mostrare, no? Cioè, o dell'esporre, nel senso di indicare delle cose, di indicare dei valori, no? Cioè, quindi mi sembrava molto foriero anche di ispirazione per la pratica architettonica, cioè non lavorare senza la tensione di dimostrare, ma dando molto valore all'illuminazione, diciamo, no? A vedere, a guardare attentamente ciò che scaturisce da certe vicinanze, da certe attraversamenti, ecco. E questo, insomma, secondo me, insomma, ha prodotto molte cose interessanti, cioè per esempio il mio fastidio per l'idea di allestimento come viene insegnata nelle scuole d'architettura o nelle scuole di design, no? Dove ci sono gli espositori, ci sono le regole, ci sono delle regole per il buon esporre, insomma, che sono assurde, che ancora vengono praticate, soprattutto in situazioni didattiche, no? Quindi per me è stata l'occasione per rivedere tantissime le pratiche progettuali e per ristabilire dei valori, anche assegnare per esempio molta importanza alla componente rabdomantica piuttosto che alla componente dimostrativa del progetto, no? E per cui, per esempio, nel libro c'è una delle stanze, che è la stanza D, no? Dove si precipitano, no? dei discorsi condotti con Italo Rota, ma un Italo Rota che frequentava molto il cangiante di Corrado Levi, no? E dove Antonella con molta bravura prova a riflettere su quale può essere la differenza fra to display e to exhibit, no? Cioè non, e quello, insomma, per me è stata una mi sono visto sviluppato, diciamo, no? Cioè
non... Comunque, diciamo che ho avuto dei buoni maestri, anche involontari, se vogliamo, perché io ho conosciuto Italo Rota quando studiavo a Parigi e io studiavo alla scuola del Louvre, quindi era esattamente nel solco che diceva Mario, di una museologia molto teorica, molto francese, un po' sciovinista, quindi dove la struttura era anche il periodo, gli anni Ottanta, dei grandi cantieri, quindi delle grandi architetture. E di fronte c'era il cantiere del Museo d'Orsay, quindi siccome avevo conosciuto Italo a Milano, ogni tanto facevo capolino nello studio di Gaio Lenti, che stava trasformando questa stazione. E quindi trasportavo questa preparazione molto teorica in un contesto che era estremamente in subbuglio, no? Era un bollire di e mi ricordo che avevano costruito nel corridoio dell'hotel d'Orsay un gigantesco plastico e i conservatori passavano il tempo a spostare le opere in miniatura in questo, come se fosse un grande subbuteo, come se fosse un grande gioco, e cercavano quindi lo spazio per le opere per lo spazio. E tutto mi sembrava molto, molto diverso da quello che mi insegnavano alla scuola del Louvre, mi sembrava tutto molto scollato, quindi voleva dire che in quello stesso periodo da una parte si costruiva la museologia, diciamo, scolastica o accademica, e dall'altro si costruiva, e quello che dice appunto Mario era proprio che in quella modalità di cui ho fatto esperienza casualmente, diciamo, si capiva la differenza tra un'idea di exhibit, cioè di porgere in maniera con la migliore illuminazione, con il miglior background, con le migliori didascalie, e invece un display che narrasse anche il senso che quello che accadeva aveva in quel tempo. Era un tempo di grande, anche di grande ottimismo in quel periodo, quindi il museo assumeva un ruolo importante, a differenza di come appunto ricorda Luca Lopinto, che oggi è anche un po' in disarmo. E in questo senso è vero quello che diceva Luca, perché questo libro è anche un punto è una pausa per me, una pausa di riflessione. Avevo bisogno di capire dove andava una certa pratica antagonista, un po' come dire, a suo modo un po' rivoluzionaria, e se effettivamente aveva una radice, e soprattutto se questo poteva essere anche una logica per il futuro. Cioè, il libro è un momento in cui ci si pone qualche domanda, cioè dove stiamo andando rispetto al display, all'allestimento, e forse la breve pagina che io dedico a Italo Rota, che è mancato, che è morto il 6 di aprile del 2024, mentre stavo lavorando al libro, questa cosa è stata molto, molto importante anche dal punto di vista della mia riflessione, perché i musei di Italo Rota sono sempre stati musei non graditi, no? Sono sempre stati luoghi di conflitto sia prima che dopo che durante, e sono stati anche spesso poco capiti e in linea di massima anche un po' smontati, no? Quindi questo suo modo così particolare di operare nel museo era visto da parte sua più come un'installazione che come un allestimento, e quindi come un'azione performativa, dove la dimensione performativa era poi affidata al visitatore. Quindi mi sono chiesta a questo punto se tanta forza di reazione, tanta forza tanta forza propositiva avesse veramente la possibilità di radicarsi nella nostra cultura museografica, oppure se noi fossimo dei guerriglieri senza patria in qualche modo.
Allora, come procediamo?
Se ci sono delle domande.
No, io intanto volevo dire che sono d'accordo con Luca riguardo a questa ansia di rendere oggetto, no, i comportamenti nell'arte contemporanea per poterci ritornare con il museo, no, con gli strumenti del museo. Questo sì, è molto strano, e questo viene proprio anche soprattutto dagli ambiti, no, delle performing arts, no, che hanno questo problema sempre, no, di come entro nel museo, come alimento, no, i depositi dei musei, no, di materiali che non sono materiali, no? Cioè, cosa, quindi le tracce, le impronte di queste azioni. Ecco, questo è effettivamente, come dire, sono tutte operazioni che tolgono e avviliscono anziché, come dire, alimentare, diciamo, questa arte della riflessione tridimensionale che è il fare mostre. Io no, dico ancora una considerazione su questo libro, che insomma, mi affascina molto la soluzione che l'autore insieme al grafico sono riusciti a dare per creare complessità e strati diversi, no? Chiavi d'accesso in questa situazione labirintica, e che io insomma ho apprezzato molto. E poi adesso non so, Luca, passo di nuovo la parola a te, poi magari al pubblico se c'è qualcosa che...
Ma sì, più che altro è la bipolarità che è la condizione del presente. Quindi hai da un lato questi, cioè il museo, anche rispetto alla collezione, cioè i musei per principio devono crescere, no? Le collezioni devono crescere, ovviamente. C'è la differenza tra il museo, appunto, come hardware, che poi comunque l'hardware, cioè questi musei che possono continuano a poi a prendere in affitto magazzini su magazzini, perché poi non sono, servirebbe riprendere l'utopia dell'architettura radicale o degli Archegrand, che si immaginavano tutti questi strani mostri organici che potevano aprirsi e dischiudersi come degli animali, ma che sarebbe forse, ecco, in questo la tecnologia può aiutarci. Quindi da un lato crescono sempre di più queste collezioni, e poi però in fondo c'è anche un interesse rispetto appunto al non oggetto. Dall'altro, se poi oggi andiamo sul sito del MoMA, della collezione del MoMA, ancora oggi un libro di Edrouchet, che tutti riconoscono come un'opera d'arte, è ancora presentato e iscritto nella categoria dei libri.
Certo.
Cioè, mentre i festival, ad esempio, del cinema hanno finalmente superato quasi tutti l'idea delle categorie, no? Distinguere tra i generi, perché oggi il cinema, quel linguaggio l'ha superato, è tutto su libri d'azione. Mentre poi in fondo il museo da un lato sembra nella programmazione, quindi nelle mostre, perché poi la mostra è un racconto, il museo è un romanzo, come se dovessimo fare un paragone letterario, ancora non si schiodano, cioè c'è una difficoltà realmente di autointerrogazione sincera e onesta dei musei, perché poi ancora oggi chi nei musei importanti, per il discorso di conservazione, cioè ancora l'arte povera è problematica per un museo, cioè un'opera di banalmente un'opera di Anselmo o di, non so, tutto ciò che riguarda una cura e che non si esaurisce, quindi c'è una vitalità nell'oggetto, comunque ancora oggi pone dei problemi al museo. Quindi anche questo, siccome affrontavi anche, che interessante, tutta la storia di Bilbao, che neanche conoscevo nel dettaglio, perché ancora oggi per tutte le persone, i turisti, no, quando viaggiano, anche persone che quando nella loro città non entrano mai né in una galleria né in un museo, quando viaggiano vanno a vedere il museo. Perché? Perché non vanno in tilt, cioè sono fuori dal loro, sono abituati alla giornata, che lavorano, tornano a casa, quindi passare le 8 ore marxiste del lavoro che vengono eliminate, quando stai in una sfera del piacere ti mette in difficoltà, e quindi finisci per andare per mangiare e per andare in musei, e quindi continuano a mantenersi vivi. Però in fondo queste, quindi sono, è il motivo per cui poi le città investono ancora oggi, no, nel costruire i musei, che poi sia il museo del cioccolato, dei giocattoli, comunque stanno ancora in piedi, perché sono delle architetture che ancora funzionano rispetto all'obiettivo del turismo, ma a livello proprio delle esperienze, di quanto oggi sono un po' fuori sync rispetto a dei linguaggi. Non tutti, quindi cito sempre, a Vienna fu fondato negli anni 90 questo Museum in Progress, che è un museo che non ha una sede fisica, ma che ha sempre operato in collaborazione rispetto allo spazio di un quotidiano, di cartelloni pubblicitari, e dove Obris fece una delle sue prime mostre quando andò a trovare Alighiero Boetti, che gli disse: io vorrei fare una mostra su un aereo. E lui, Museum in Progress, fece una collaborazione con questa linea, con Austrian Airlines, come se fosse ITA Airways, e riuscirono a produrre migliaia di puzzle di celle ad alta quota ai Boetti sotto forma di puzzle, che venivano distribuiti gratuitamente ai passeggeri. O appunto ancora oggi il sipario del Teatro dell'Opera di Vienna, sono invitati artisti da chiunque, da Twombly a Dominique González Foster. Quindi ad esempio questa idea di museo è secondo me molto anticipatrice di quello che può essere oggi, di come operare. Poi ci sono alcuni musei, che è bello, che è la contraddizione proprio del presente, di quanto la mostra e il museo in fondo diventano anche dei dispositivi elitari. Cioè, andare oggi da Tate, se hai una famiglia di due, costa 100 pound. Chi è che può andare e spendere 100 pound per un'esperienza effimera come una mostra? E finisco sempre più per buttare in mezzo delle questioni. Cioè, il Pompidou, oggi, la chiusura e tutto il restauro del Pompidou, che durerà 7 anni, costerà con l'inflazione tutto più, quasi di più di quanto è costato. Che è interessante.
Questo paesaggio che hai descritto è esatto, no? Certifica una morte dell'istituzione, oppure un'istituzione che è morente. Però vediamola invece, quali sono i momenti magari adolescenziali di una nuova interpretazione di museo. A me, per esempio, recentemente mi è dato di notare che all'interno dell'architettura, no, si può individuare una zona, diciamo, dell'adolescenza, che nasce proprio da questo intreccio fra le varie pratiche, dall'osservazione di molte infrastrutture culturali che sono diverse, dove l'architetto per esempio collabora con un artista per aiutarlo a sistemare, come dire, a sistemare le proprie opere, no? Cioè, quindi per esempio per l'architetto sono assolutamente nuove cose, nuove, che contribuiscono a rigenerare modalità progettuali, idee di spazio, e per cui mi viene da dire forse c'è una zona adolescenziale, diciamo, della pratica.
Esiste? Sono eccitatissimo.
Come?
Sono molto eccitato, cioè è un momento esaltante.
Quindi?
Proprio perché, però bisogna proprio, come dire, affrontarlo senza retorica.
Però si può individuare delle zone dove ci sono dei movimenti che possiamo considerare di una nuova adolescenza, dove non si capisce ancora da che parte si va, però insomma sono preziosi.
Sì.
Anche il macro è questo. Cioè, la tua interpretazione,
esatto,
del macro è stata proprio questa, direi, no? Dove appunto questa dimensione espansa dell'editoria, no? Che aggredisce un artefatto come un museo, no? Fatto da un architetto, cioè lo trasfigura, nello stesso tempo anche magari nell'editoria è entrata l'architettura deformando l'editoria, no? E il museo in tutto questo, ecco, io, come dire, sono...
Però il discorso che faceva Luca sul piacere, farei una piccola appunto sul concetto di piacere, che un po' si sposa con quello che dicevi sull'adolescenza. Già negli anni 60 Sontag diceva che più che di ermeneutica, di spiegazioni e di interpretazioni, abbiamo bisogno di una erotica dell'arte, no? Diceva, quindi di una dimensione estremamente sensoriale, fisica, esperienziale, tattile, quindi dove in realtà sembrerebbe che tutto questo sia escluso dal museo, diciamo accademicamente inteso, dove si mette in funzione solo la vista, no? Cioè dobbiamo guardare a distanza. E credo che la difficoltà del museo oggi è proprio che non c'è erotica dell'arte, non c'è erotica dell'esperienza, cioè non c'è la dimensione del piacere. E quello che dicevi delle famiglie che non sanno, che si trovano spiazzate nel momento in cui passano dall'obbligo del lavoro alla dimensione del tempo libero e che si intruppano nell'offerta museale, perché probabilmente non hanno questa dimestichezza, questa abitudine, no? a esercitare l'idea del piacere e anche a quella di poter scegliere in termini di piacere, no? Che cosa. Quindi secondo me l'idea dell'adolescenza ci riporta a un tema esperienziale, come si dice, sinestetico, fatto di tanti sensi. E io riproporrei proprio l'idea del piacere, che era anche un tema molto caro a Italo Rota, mi ricordo, quando faceva le sue considerazioni. Quindi lascerei il tema dell'erotica dell'arte.
Va bene, allora siamo arrivati
all'erotica dell'arte.
In chiusura, cioè faccio come se fosse colui quale gestisce la situazione, anche se non sono stato incaricato di fare questo. Non so, dato che vedo Mariuccia in prima fila, che lei può sempre sparare delle bombe visionarie. Cioè io la
riflessione finale era questa. Un ambito interessantissimo, e con questo, cioè io non sapevo più dove mettermi, perché come pubblico mi annoio, come specialista mi annoio, e ti viene voglia sempre di uscire da questi scatoloni, quindi stiamo parlando proprio quasi di un futuro che non so dove mettere, nel senso che certo a me piacerebbe che non mi fermassero se voglio toccare una cosa, che, cioè tutte se voglio capire com'è fatta, ma è vero anche che abbiamo tutti un approccio diverso, cioè noi parliamo a un livello diciamo molto emancipato, no? Cosa vede il pubblico? Cioè che cosa pensa il pubblico? A che cosa serve il pubblico? Ci serve un pubblico? Insomma, questo è il dilemma su cui credo che stiano problemi profondi e non so nemmeno quanto tempo ci vorrà risolverli. Cioè ci vuole veramente allora la volontà di attivare dei programmi, cioè di trasformare mentre si pensa. Si pensa, si scrive e si cerca di comunque anche di renderla una realtà. E io apprezzo molto il lavoro di Lo Pinto, devo dire, perché è la prima volta, cioè, che godo di una capacità di rompere delle griglie, di rompere degli schemi, perché è facile dirlo, ma non è facile attivarlo. Insomma, questo di rompere il corso, il percorso, la linearità di un percorso e di un discorso, che credo. Cioè quello che un po' ho cercato anche di rimescolare quando ho fatto archiviale, rompere la cronologia, rompere l'ordine, rompere di grandezza, di importanza, magari un discorso ovvio, però è quello che mi ha stimolato questo, ovviamente facendomi capire che c'è molto da pensare, molto più del tempo che forse ho dedicato, anche se dico, abbiamo citato Celant, io sono cresciuta dentro a quello, quindi probabilmente ce l'ho già dentro quello che, però trovo che quello era legato a un tempo dell'arte che ci ha dato moltissimo, che ci ha liberato anche di tante cose, ma le cose appunto vanno avanti, cioè quindi gli artisti, mi dispiace fra l'altro molto spesso quando vedo che gli artisti si accostumano, no, a delle formule, a dei formati, a delle cose che insomma io dico, anche se ti diverti a portare a casa delle immagini, ho la casa dove, che non so più dove metterle, cioè tipo, quindi cioè, qualcosa vorrà dire, non è che possiamo fare la raccolta dei francobolli, insomma, cioè tipo, almeno a me va bene.
Grazie, allora ci ha aiutato a chiudere la splendida Mariuccia, prego.
È stata una cosa stupefacente.
Vedi.
Per Roma, perché poi lei parla, ma lei sta a Milano. Lui l'ha fatto a Roma.
Ma frequentiamo.
Lui l'ha fatta a Roma. E io ho visto proprio il pubblico cambiare. Cioè, arrivavo e dicevo, ma i ragazzi, ma quando mai li vedevamo i ragazzi al Maxi, alla Gnamere? Cioè, ha fatto una cosa, cioè, senza troppe pippe, ha fatto. Per poi finire
senza
la
troppe
pippe.
Torniamo all'erotica dell'arte.
Esatto. Allora,
per poi insomma, arrivare alla mostra di Prini, che è stata una cosa mega galattica, altro che Cristo.
Allora, si può concludere
dicendo
che insomma Mariuccia ha evocato appunto delle mostre che sono molto, come dire, stimate per il loro radicalismo, ma che anche se ne fregano totalmente del pubblico, no? Cioè, per esempio i successi delle mostre, parlo esplicitamente della Fondazione Prada, sono fatte con il disprezzo più totale del pubblico, cioè anzi proprio li faccio per me, non per il pubblico. E poi possiamo chiudere dicendo, siamo tutti d'accordo, che il macro di Luca Lopinto è un seme importantissimo per questa nuova adolescenza del museo e del fare
dell'erotica
mostra.
Dell'arte.
Però dico, mi ha sempre colpito pensare Mariuccia davanti, non si può parlare con Mariuccia, che la mostra più visitata del Metropolitan è Alexander McQueen. No, ma comunque è un dato che dice tutto, dice uno, non è arte visiva, cioè comunque poi discutiamo se la moda è arte, non è, senza entrare però per così usare le categorie dei sweat, no siamo d'accordo, però dico, in un museo comunque ha fatto le più grandi mostre di è il museo per eccellenza, no? Il Met, cioè proprio il museo, certo. A parte lo Smithsonian che è il museo enciclopedico, però il Met lo è. Poi anche di un autore neanche americano, inglese, comunque è interessante, cioè io ancora non ho capito il perché e mi incuriosisce.
Ma infatti il discorso che faceva lei del pubblico è
impressionante, nella storia del Metropolitan.
La volontà del pubblico di poter vedere da vicino,
certo,
di avvicinarsi più possibile alle cose. Quello sarebbe lo scopo del mettere delle cose o proiettare delle cose. Comunque deve essere qualche cosa che ti mette a tuo agio rispetto così magari a dei tuoi onirismi, delle tue... Alexander McQueen ovviamente è anche morto, cioè quindi
è anche morto.
No, per di più No, no, se ne parla, è un genio, ha fatto, è veramente, cioè se dobbiamo fare la classifica top, cioè proprio lui sta nell'Empireo. E chiaramente se non hai mai visto da vicino, che ne vale la pena, un vestito di Alexander McQueen, ci vai. Mentre lo dicevamo pensavo, evidentemente interessa più della Mesopotamia o degli egiziani, non lo so, perché poi sono dei segnali, delle volte anche le aree, ma riduciamole, cioè non c'è bisogno di avere lo sterminio. Dopo vabbè, ci vogliono gli storie, però è troppo, cioè quando è troppo è una noia.
Lo citavo come un segnale anche di un pubblico, perché poi non è che hanno investito più su McQueen di altro, nel senso in una città che appunto...
Stiamo parlando appunto di New York.
Parliamo di numeri che vanno ben altro. Comunque Picasso è un artista che se fermo, se ora vado per strada e dico Picasso, le persone sanno chi è. Se dico Alexander McQueen...
No, non è, lo so.
Lo confondono con l'attore.
Sì.
In più dice anche scomparso. Vabbè, comunque sì, no, sono ottimi quesiti. Io adesso mi sono messa qui a dire due stronzate perché sono anzi molto contenta di aver seguito e di sapere, di aver saputo, magari non avrei...
Ci fanno segno che dobbiamo continuare per un'altra mezz'ora.
No, devo andare per forza. Va bene, buonanotte. A domani. Bene, allora.
Grazie a tutti. Grazie
Alessandro.